Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna sulla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case. Siamo nel tempo di Natale, continuiamo le nostre conferenze su San Massimiliano, anzi di San Massimiliano, le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, edito questo testo da Casa Mariana Editrice nel 2014, nell'edizione italiana, traduzione di quella polacca. Ecco, allora abbiamo un'altra conferenza, la numero 69, che San Massimiliano tenne in Italia ai novizi del Collegio Serafico Internazionale, via di San Teodoro, ecco, quindi ai conventuali. Anzi, no, è il 68, numero 68, scusate, per l'altra conferenza, è il numero 68, la chiesa di San Lorenzo. Al Piglio, ecco, quindi era noviziato, ecco, fecero parlare ai novizi San Massimiliano, ecco, per esortarli un po' alla virtù, alla grazia, e dette una grandissima testimonianza, anche liturgica, mi pare che stette immobile per tutta la funzione, ecco, in contemplazione, in estasi, Probabilmente aveva già dell'estasi San Massimiliano, come l'aveva già avuto in gioventù. Era un uomo rapito un po' dall'Immacolata e la convinzione con cui diffondeva, ecco, i suoi scritti, la teologia dell'Immacolata, ecco, la consacrazione, la devozione, il voto mariano. Ecco, tutte queste cose fanno pensare a una intimità molto profonda con l'Immacolata, intimità anche soprannaturale, ecco, che egli visse, ecco, come santi grandi, come San Pio da Pietrelcina, come San Francesco, come San Bernardino da Siena, grandi santi francescani che erano anche dei mistici, degli estatici, però era anche un grande lavoratore e quindi non si risparmiava per la vigna del Signore. Quindi chiamato a fare questa conferenza sulla santità, sulla santificazione nei primi di febbraio del 1937, ventesimo della fondazione della milizia. Il Beato Massimiliano venne a Roma e il giovedì 4 del medesimo mese venne al convento del Piglio. Il giorno dopo celebrò l'altare del Beato Andrea Conti. Assistette in coro alla celebrazione del primo venerdì e i novizi lo videro estasiato, immobile come una statua durante tutta la funzione abbastanza lunga, restandone commossi e pieni di meraviglia. Sabato celebrò l'altare maggiore, nel pomeriggio ripartì per Roma. Quindi tenne questa conferenza in occasione di questa ventennale della milizia dell'Immacolata, descrisse la cerimonia quella sera, memoranda della fondazione, poi disse loro: come tutti siamo chiamati alla santità. Ecco, Signore, perché è venuto nel mondo? L'incarnazione, perché la celebriamo con tanta solennità? Non ci basta ricordare la memoria storica e anche liturgica, sacramentale, della venuta del Signore nel mondo, dobbiamo esserne coinvolti, dobbiamo prendere in prima persona possesso, responsabilità di questo dono che Egli ha fatto alla Chiesa e viverlo questo dono con grandezza, con importanza, con fede, con continuità e perseveranza fino alla fine, perché questa è la santità. Siate santi come io sono santo, ecco, questo è il testo fondamentale di Matteo, no? Che si cita spesso, ecco, Luca dice siate perfetti, insomma, ma è lo stesso concetto, la perfezione è la santità, siate misericordiosi, anche c'è questa variante nel testo evangelico, nei sinottici, siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro celeste. Quindi misericordia, santità, perfezione, in realtà sono sinonimi, sembrano aggettivi diversi, sembrano nomi diversi, ma in realtà è lo stesso concetto, no? Dio è misericordia, Dio è perfetto, Dio è santo, Dio è uno, uno solo, è colui che ha creato il mondo per misericordia e che l'ha redento anche per la sua misericordia. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Non dobbiamo esimerci da questo impegno, la nostra santificazione. Dobbiamo santificarci, dobbiamo lavorare per la santità. Se è precetto per tutti, lo è particolarmente per noi, in forza dei voti che abbiamo fatto. Non si concepisce un religioso che non sia santo. Vedete, oggi sembra quasi un discorso lunare, un discorso astratto, un discorso che è quasi impossibile da tenere. Ma perché ci si fa religiosi su via? Per trovare una strada per stare meglio nella vita, per stare più comodi, per fare una scalata sociale, per crescere l'economia. Queste cose potrebbero pure venire, però sono conseguenze. Certo, i conventi alle volte sono veramente l'espressione di cultura, di ricchezza, di grandezza anche umana, no? Non solo spirituale, perché si vede l'architettura dei frati, si vede la loro capacità di bonificare, di irrigare, l'agronomia, è proprio una scienza nata nei conventi, nei monasteri. Si vede la letteratura, no? La scienza anche empirica, la chimica, la biologia, e i frati erano espertissimi, monaci soprattutto, grandi maestri, grandi padri del pensiero scientifico, del pensiero medico, del pensiero giuridico. Le università sono nate tutte all'ombra dei monasteri, e i grandi professori erano più che altro dei religiosi, basti pensare alla Sorbonne, la Sorbona di Parigi, dove insegnavano i prelati, dove insegnavano i monaci, dove insegnavano i frati domenicani, i frati francescani. Quindi, insomma, le università erano proprio una creazione religiosa, una creazione cristiana, una creazione monastica, no? Ma questa è una conseguenza della santità. Prima dobbiamo essere santi, poi fare le cose. Se vogliamo fare le cose senza essere santi, ecco, succede quello che succede nel mondo laico, no? Succedono delle blasfemie spaventose. Cioè, si rivolta il mondo contro l'uomo, il pensiero laico, no? Il pensiero laico ha creato il genocidio, per esempio. Il genocidio è sconosciuto al pensiero cristiano, non è che bisogna uccidere tutte le persone di una stessa stirpe, di una stessa razza, come hanno fatto, non so, in Armenia, i turchi, no? O come hanno fatto i tedeschi con gli ebrei, ecco, in Germania, o gli inglesi volevano fare con gli irlandesi. Questo è il pensiero moderno, il pensiero moderno. Sterminare la gente, no? Sterminare un popolo intero, gli americani, insomma, gli inglesi conquistatori che hanno sterminato gli indigeni lì in America, no? E anche le popolazioni dell'America Latina, non c'è più traccia di quelle culture, no? Erano culture anche un po' blasfeme, un po' arretrate, un po' dure, certamente, però si è mirato anche alla sostituzione, no? Non all'integrazione, nel nord più che nel sud, no? Ecco, sì, devo dire, i popoli anglosassoni hanno vissuto di più questo dramma della sostituzione etnica. E invece c'è stata più integrazione nei popoli del Sud America, dell'America Latina, in Australia, per esempio, no? Ecco, gli indigeni dell'Australia sono stati sterminati veramente senza nessuna pietà, un massacro continuo. Questi concetti non ci sono nel cristianesimo, sono nel pensiero moderno però, Sono per esempio nel pensiero rivoluzionario, la rivoluzione francese stermina tutti i nemici, deve uccidere tutti, Infatti la ghigliottina lavorava giorno e notte, ecco, il pensiero genocidario, no? Malthus, ecco, quello che voleva ridurre la popolazione, diceva che eravamo troppi in crescita esponenziale nel mondo, già lo diceva nel 700, proviamoci un po', ecco. Già c'erano queste idee così malsane, ma perché, ecco, è scevre proprio dalla fede, no? Dall'amore di Dio. Non c'è la santità, no? Non esiste la santità per queste persone. Esiste solo un calcolo matematico, un calcolo razionalistico, che poi appunto lascia il tempo che trova. Perché? Perché la mente umana non è la mente divina, cioè non arriva a capire tutto quanto del mondo, dell'universo, della storia, capisce qualche cosa e si fonda su un puntino che ha capito e con quel puntino vuole spiegare tutto, pure la nostra galassia, no? Un puntino nell'universo, ma noi pensiamo che capiamo tutto perché abbiamo capito le dinamiche del nostro sistema solare, non so, della nostra galassia, magari neanche la nostra galassia, tutti i pianeti, le stelle che ci stanno, figuriamoci se riusciamo a capirci qualche cosa. Però noi presumiamo di avere un pensiero onnicomprensivo, totalitario, ed imporlo addirittura agli altri, imporlo a tutto il mondo quando non sappiamo quasi nulla della realtà. Ecco, vedete, la fede invece ci apre un'intelligenza superiore. ci apre una conoscenza superiore più ampia. Cioè, noi non conosciamo quello che conosce Dio, però sappiamo che c'è Dio che conosce ogni cosa. E quindi dobbiamo in qualche modo adeguarci al pensiero di Dio. Questa è la santità. Ecco, se noi escludiamo Dio a priori dalla nostra vita, escludiamo il pensiero superiore, il pensiero eterno, la rivelazione, Cristo, i profeti, i padri della Chiesa, gli apostoli, i santi, noi escludiamo la maggior parte del pensiero, dell'essere, del mondo, no? Di ciò che l'uomo può conoscere, vivere e amare. No? Ecco, perché il bagaglio che viene da Dio è molto superiore da quello che può venire dagli uomini. E quindi, San Massimiliano esorta alla santità. Basta risolvere una semplicissima e facilissima equazione. V più V uguale S. Cioè, con la più grande si rappresenta la volontà di Dio, la più piccola la volontà della nostra, e se uniamo la V piccola, la nostra piccola volontà, la più grande, e perdendoci in essa come una gocciolina d'acqua si perde nell'oceano, ne risulta la santità. Ecco, per lui è molto semplice. Con questa equazione risolve il problema della santità. La volontà di Dio è enorme, è infinita, è immutabile, è grandiosa, è gloriosa, e lo vediamo dalla natura. San Francesco si perdeva solo a guardare la creazione, figuriamoci la redenzione. Già la creazione lo faceva andare in estasi. Già vedendo il sole, la luna, le stelle, vedeva che tutto portava l'impronta di Dio, tutto portava il significato, il simbolo di Dio. Ecco, aveva questa mentalità così pura che veramente la creazione lo elevava a un livello superiore. Ecco, allora, dice San Francesco, quanto più, ecco, tutto quello che ha fatto il Signore per noi, i sacramenti, no? Ecco il dono della grazia, il dono della misericordia, della confessione. Quanto più questo ci deve portare verso Dio. Ma il demonio, nemico d'ogni bene, dopo di essersi rovinato, lui nel maledetto amor proprio, rifiutando a Dio l'amore e l'amore a lui solo dovuto, che cos'è il peccato? Rifiutare a Dio l'amore dovuto a lui solo. Cioè, abbiamo una riserva di amore che è destinata a Dio. La preghiera, la grazia, lo Spirito Santo, no? Dobbiamo dare il tempo a Dio. Il nemico ha rifiutato questo, l'ha dato solo a se stesso l'amore. Purtroppo il peccato anche dell'uomo, il peccato del demonio si riflette nell'uomo, no? Ecco, quando un uomo a se stesso si distacca da Dio, poi non ama più Dio, non ama più nessuno, purtroppo non ama neanche se stesso, insomma, anche se pensa di amarsi, no? Ecco, in realtà vive chiuso nel proprio egoismo. Col pretesto del meglio, state bene, ma potreste star meglio, essere simili a Dio, indipendenti, conoscitori del bene e del male. Siamo come Dio, conosciamo il bene e il male, è la grande tentazione di Adamo e di Eva. Conosciamo il bene e il male, facciamo per conto nostro, facciamo senza Dio. E quindi veramente si crea lo iato, ecco, la differenza. Ma e poi risulta tutto snaturato, no? L'uomo non è più in armonia, l'uomo è cattivo, l'uomo è malvagio, l'uomo non sa più amare, non sa più donarsi, no? Non sa più costruire. La crisi che viene nelle grandi civiltà è quando c'è questa mancanza di amore. Si smarrisce l'amore, la civiltà decade, muore. Muore perché si è staccata da Cristo. Morto l'impero romano, c'era molto vizio, molto malcostume nell'impero, poca disciplina tra le istituzioni, tra i militari, era entrata l'omosessualità anche lì. E quindi si vede, questi sono sintomi proprio della decadenza e della morte, no? Quando ci sono queste cose, come succede nella nostra civiltà occidentale, vuol dire che è vicina alla morte e quindi nascerà un'altra civiltà, sicuramente più avanzata, sicuramente più aperta al mistero di Dio, al mistero di Cristo. I nostri progenitori, ascoltandole queste vessazioni maligne, questo amore di sé smodato, no? Questa mancanza di disciplina, di ordine, di obbedienza, di amore, quindi, sono caduti nel tranello e si sono visti col bene perduto e il male acquistato senza rimedio. Non c'era rimedio per loro, solo la grazia poteva salvare, e infatti li ha salvati. La grazia di Cristo, promesso sia ad Adamo ed Eva con la promessa profezia della donna, della sua discendenza, che è Cristo, che avrebbe schiacciato il capo del serpente e poi promesso dai profeti. Beh, ci fermiamo qui, cari fratelli, per la nostra prima conversazione. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, continuiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna, stiamo leggendo la conferenza numero 68 di San Massimiliano, tenuta ai novizi del Piglio, San Lorenzo del Piglio, convento noviziato dei padri conventuali, in un viaggio che tenne in Italia 1937, quindi appena 4 anni prima della sua morte. Ormai sembra trasfigurato San Massimiliano, ormai sembra ormai perso nell'Immacolata, pensa solo all'Immacolata, il suo pensiero fisso è l'Immacolata, non ha altro interesse se non servire, amare, diffondere il culto dell'Immacolata, perché ha capito fondamentalmente che quello è lo stato, quella è la via dei cristiani, quello è il mezzo che ci ha dato il Signore per raggiungere la santità. E parla quindi della santità. Ecco, questi novizi del Piglio, in gennaio 1937, prima di tornare alla sua Nipokalanov, sono già i venti di guerra in Europa, c'è già stato l'Anschluss, ecco, ci sarà poi l'invasione della Slovacchia, poi ci sarà l'invasione della Polonia, e in anni successivi, dal 36, 37, 38, insomma, nel 39, scoppierà la guerra, purtroppo, la seconda guerra mondiale, che falciderà tante anime buone e cattive, e anche tanti santi, come San Massimiliano, che non riuscì quindi a portare sulla terra a termine il suo progetto, ma sicuramente il progetto che Dio ha donato alla Chiesa, sicuramente andrà avanti, così come il Signore ha stabilito. I nostri progenitori, ecco, si parla del peccato, da che cosa nasce il desiderio di santità? Del fatto che noi siamo peccatori. Se noi non fossimo peccatori saremmo già santi, ma non parleremmo di santità da raggiungere. Purtroppo la dobbiamo raggiungere perché l'abbiamo persa con il peccato originale. Ben per noi che il nostro benignissimo Salvatore è sceso in nostro aiuto, ha impugnato la potente arma della croce e col tremendo sacrificio di se stesso ha riparato la nostra rovina con copiosa redenzione. Ha pagato per tutti, ha pagato per i secoli, perché il suo sacrificio è perfetto. Ecco, Gesù ci ha lasciato detto: siate santi come Dio è santo, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli, siate misericordiosi come misericordioso il Padre nostro. Quindi, ecco, chiede, anzi esorta con forza, quasi come un obbligo, ed è un obbligo, ecco. Alcuni pensano oggi che la fede sia qualcosa di aleatorio, perché vabbè, chi ce l'ha, ce l'ha, chi non ce l'ha è lo stesso, deve avere gli stessi diritti, i medesimi doveri, ma non è lo stesso, perché chi ha la fede tende a Dio, tende alla santità, e chi no, no. forse lo fa inconsapevolmente, sì, magari si comporta onestamente, più o meno secondo la morale naturale, la morale razionale, speriamo che sia così, e infatti tanti, appunto, la Chiesa ha sempre sostenuto che tanti che appartengono magari ad altri credi, ad altre religioni, non avendo conosciuto Cristo, non avendo conosciuto la rivelazione, beh, sì, possono giungere alla perfezione, almeno una certa perfezione, seguendo il modo della ragione. Cioè la ragione umana, per esempio uomo e donna, chi è che non capisce che insomma i sessi sono due? Bisogna essere completamente malati, no? Pazzi per dire che sono di più e poi che si può cambiare il sesso, che si può dare un affidamento ai bambini, a persone che sono così, ecco, insomma è contro la ragione, no? È chi vive secondo ragione, chi vive secondo scienza e coscienza, secondo natura, quella che insomma ci ha messo davanti il nostro creatore, dire natura per noi cristiani è dire Dio, no? Perché chi è che ha creato la natura? Chi è che ha creato il mondo? Chi è che ha creato le sue leggi? Chi è che ha creato l'universo con tutto il suo sistema armonico, ecco, di luce, di tenebre, di diffusione, di contrazione, di caldo, di freddo? Sono leggi eterne, mutabili, che noi abbiamo trovato, non abbiamo fatte noi, non abbiamo inventate e né possiamo modificarle. Se le modifichiamo solo un pochettino, moriamo tutti quanti. E si vede quando si crea qualche buco nel sistema che Dio ha fatto, tutto va a rotoli. Perché? Perché Dio ha fatto le cose bene, insomma, siamo noi che con il nostro peccato, la nostra presunzione superbia, pensiamo di cambiare il piano di Dio. Se vogliamo cambiare uomini con le donne, donne con gli uomini, no, ma insomma, noi, nessuno ci dà il diritto di farlo, perché questa è una cosa di Dio, quindi una cosa di Dio è eterna, è sacra, è santa e non si può cambiare, quindi sì. Il demonio si è studiato di rovinare col medesimo tossico veleno della superbia, no, del peccato, anche l'uomo. State bene, ma potreste star meglio, essere simili a Dio, indipendenti, conoscitori del bene e del male. Ecco l'allettamento che il demonio fa. Fate quello che ho fatto io, fate quello che Dio non vi ha comandato. Non crescete, non moltiplicate. Oggi c'è il pianto perché c'è la crisi delle nascite, beh, è proprio l'obbedienza al demonio, no? Se diciamo che gli uomini non sono uomini, le donne non sono donne, chi li fa i figli? Beh, insomma, mi sembra tanto logico, no? Non li fa più nessuno, è una conseguenza, no? Ben per noi che il nostro benignissimo Salvatore è sceso in nostro aiuto, ecco, l'unica soluzione è veramente anche per un pensiero corretto, un pensiero secondo scienza, secondo natura, rifarsi al nostro Salvatore. È sceso il nostro aiuto, ha impugnato la potente arma della croce, prendere la croce è faticoso, prendere la croce è qualcosa che certe volte ci umilia, che ci fa soffrire, però ci salva allo stesso tempo. Se la croce è del Signore, il mio giogo è suave, il mio peso è leggero, lo faccio volentieri. Una mamma perché si sacrifica tanto per il figlio? Perché ha la forza di fare cose che in condizioni normali, cioè senza figli, non farebbe mai, insomma, alzarsi presto, lavorare fuori, no? Affrontare sacrifici, rinuncia al piacere, rinuncia alle soddisfazioni, rinuncia alle consolazioni, insomma, al ballo, al canto, alla carriera, perché deve fare il bene del figlio? Se non ci fosse il figlio, chi lo farebbe fare? Nessuno, no? Vivrebbe, insomma, secondo i suoi impulsi naturali. Proprio il figlio lo fa, perché il mio gioco è leggero, il mio peso è più opportuno, gli sembra più giusto, gli sembra più degno d'amore, ecco, donarsi a quel figlio, donarsi per quel figlio, piuttosto che vivere una vita, ecco, solo, ecco, secondo la propria misura. Ma il maligno, pur vinto a dismisura, non cede le armi. Ecco, dobbiamo pensare, beh, Gesù ha vinto, quindi siamo tranquilli. Questo diceva Lutero, no? Ha vinto lui, quindi noi che dobbiamo fare? Niente, abbiamo fede, basta. No, il demonio ci tenta ancora. Anzi, vuole far cadere proprio quelli che hanno conosciuto Cristo, che per lui è una soddisfazione ancora più grande, no? Vincere quelli che hanno le armi della fede, no? Ecco, è un orgoglio che ha, no? Far cadere i santi. E con incessante e accanita guerriglia sale tutto, accanita e incessante guerriglia. Ecco, lì pensava di trovarsi proprio in mezzo alla guerra, e veramente la guerra mondiale che era vicina gli faceva pensare proprio a questo, accanita e incessante guerriglia. Se non ti può affrontare su grandi cose, perché vai all'adulterio, vabbè, insomma, oggi si fa pure questo, insomma, vabbè. Comunque, cose eclatanti, no? Per cui magari prima avevi il monito sociale che ti frenava, no? Adulterio, grande furto, omicidio, questo non ti tenta, però ti tenta su cose magari, che non ti vede nessuno, che fai se rubi qualcosa, puoi fare, insomma, la vita sarà più comoda, se non dici qualcosa di superiore, insomma, tenta con la guerriglia, quando non c'è la guerra totale, c'è la guerriglia, e noi gli interessati, dopo aver aperti gli occhi, non possiamo restare indifferenti, dobbiamo fare macchine indietro. E questo vuole giustamente il Signore, che gli diamo a ciascuno prova personale di fedeltà, che impugniamo pure noi l'arma della croce, in hoc signo vinces, che Sant'Elena, no? Ecco, il culto della croce, il culto del crocifisso, l'immagine del crocifisso venne proprio con la scoperta, l'invenzione della croce. A Gerusalemme fu riportata la Sacra Religione di Roma, costruita la grandiosa Basilica di Santa Croce nel Medioevo, per cui, ecco, fu da allora in poi il segno dei cristiani. No, segno vince San Costantino, così vuole la mistica, la leggenda, che lui vide la croce e in cielo, sul Ponte Milvio, che appunto dava ai suoi soldati la certezza della vittoria. Allora quella divenne il simbolo di Cristo, il simbolo del combattimento, della vittoria di Cristo. Lo combattiamo il demonio insieme a lui, ecco perché il mio peso è leggero, no? Non combatto da solo, se no non ce la faccio, no? Non sono solo ad affrontare le infinite, ecco, difficoltà della vita, le surclassanti e spesso anche tristi difficoltà, perché mi mettono mestizi, da solo vedo che non ce la faccio, non ce la posso fare. Coperiamo allora la nostra redenzione e ci riabilitiamo per il paradiso. È troppo chiaro che l'ammalato, se vuole riacquistare la salute perduta per i suoi spropositi, deve cooperare col medico che lo vuol curare, col prendere la medicina, anche se è amaro. Ebbene, certo, no? Ecco, l'analogia è calzante, ma bisogna stare pure attenti alle medicine che si prendono, con certi medici, no? Vabbè, però, di solito, devi sottoporre a qualcosa un po' di grave, di amaro, se vuoi, la salvezza fisica, ma anche la salvezza eterna. Ma il demonio, sempre scaltro e maligno, conoscendo le nostre debolezze, ha trovato facile modo di invertire la lotta, facendoci combattere tra noi, anziché contro di lui. Ecco, vedete, la dialettica sociale, per esempio. La dialettica tra classi sociali, la dialettica hegeliana, no? Tesi, antitesi, sintesi. Diciamo, è una dialettica che nasce all'interno della comunità. Bisogna cacciare i cattivi, il ricco, il potente, ci sono le demonizzazioni. Le demonizzazioni di oggi di interi popoli, no? Prima c'erano i musulmani, adesso ci sono i palestinesi, prima c'erano gli iracheni, ancora poi gli iraniani, ecco. E quelli dell'Afghanistan, insomma, sempre popoli che bisogna sterminare qua, no? Perché erano i cattivi, no? Gli stati calani, vabbè, secondo noi, perché ci vuole un nemico da odiare, no? Questa è la dialettica umana, non si rende conto che siamo una sola famiglia, non dobbiamo essere gli uni contro gli altri, ma uniti contro il demonio, contro il potere delle tenebre, per essere dalla parte di Cristo, quindi per non essere sconfitti, per non essere sottomessi dal peccato. Al contrario, dato il nostro amor proprio e la nostra natura corrotta, sentiamo più i difetti degli altri che i nostri. Noi non consideriamo i nostri difetti, guardiamo solo quelli degli altri. Spesso quando guardiamo troppo quelli degli altri, è segno che quei difetti ce li abbiamo noi, quindi può essere un bel sintomo questo, no? Per convertirsi, perché vedo che quegli altri fanno male, che sono cattivi, che mi imbrogliano, che dicono le menzogne, le bestemmie, qua e là. Probabilmente vedo questo perché io ce l'ho dentro queste cose, ecco, se no non le vedrei, no? Ecco. E allora è un modo anche questo che il Signore ci dà per farci fare l'esame di coscienza e liberarci dal peccato. Vinci te stesso, non voler essere vinto dal male, dice San Massimiliano, ma vinci col bene e il male. Il vincere se stesso è assai più che spugnare le città. Certo. La guerra, sì, costa sacrifici, soldi, ma vincere te stesso, cambiare una cattiva abitudine, non pensare male, non volere, ecco che regni l'odio nel tuo cuore, ecco. Mentre vincere gli altri non basta volerlo. E a lotta, anche vinta, è sempre disastroso per gli uni degli altri. Chi veramente vince è sempre il diavolo, chi ci ha vinto tutti e due. Ecco. Il Papa dice spesso, no, non ci sono vincitori se c'è la guerra, non ci sono vincitori. Lo disse anche Putin, mi ricordo, quando cominciò la guerra in Ucraina, no? Lui voleva togliere, insomma, il pericolo di quelle basi NATO che si volevano installare in Ucraina, no? Allora ha occupato l'Ucraina, no? Che sono con i missili dell'Ucraina puntati sulla testa, e certamente la Russia avrebbe fatto una buona fine, brutta fine. Però dice, se volete fare la guerra, guardate che non ci sono vincitori, non ci sono vincitori. È meglio non farlo, anche lui fu saggio in questo frangente, no? Quindi bisogna evitare la guerra, perché soprattutto bisogna evitare il peccato, che è la maggior guerra che il demonio muove contro l'umanità per la sua perdizione eterna, non per la distruzione di case, rovine materiali, per quanto siano gravi, mezzi di sussistenza, vite umane, ma se si perde l'anima si è perso tutto, eh? Di più, col peccato abbiamo perduto la somiglianza con Dio, è presa quella del diavolo, sembriamo diavoli veramente alle volte, ma per come ci comportiamo, con tanta crudeltà, con tanta indifferenza verso il male, no? Verso le persone che soffrono, anzi, addirittura le facciamo morire prima, pensiamo a quello che è successo negli ospedali, il tempo del Covid, le cure sbagliate, i malati lì, curati in maniera indecente, sono morti, no? Veramente, si potevano salvare. Si potevano salvare con le cure ordinarie, e invece non si è fatto. Ecco. Adesso, con la bontà, l'umiltà, eccetera, dobbiamo riacquistare l'amicizia col Signore, la somiglianza con Dio, e fare scomparire quella del diavolo, il grande progetto della santità, dell'Immacolata, di cui San Massimiliano è grande apostolo. Ave Maria, cari fratelli, vi date buon consiglio, ci fermiamo qui per la seconda meditazione e riprendiamo tra poco. Ave Maria.
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna sulla radio che porta l'Immacolata nelle vostre case. Stiamo andando avanti con la lettura delle conferenze di San Massimiliano, edito da Casa Emeriana Editrice nel 2014. Siamo alla conferenza numero 68. Abbiamo detto che San Massimiliano afferma, ecco, in maniera assoluta, in maniera quasi dogmatica, che l'equazione della santità, lui era matematico e sappiamo che era anche uno scienziato, studiava un po' l'astronomia, studiava la fisica e la spiegava anche ai frati. Allora, l'equazione della santità significa V grande, volontà di Dio, più V piccola, volontà umana, uguale S. Quindi questa è l'equazione della santità. Volontà maggiore, cioè volontà di Dio, più volontà minore, volontà dell'uomo uguale santità, o salvezza, è sempre S, no? Però la santità è la salvezza. Chi è salvo è anche santo, certo, magari il santo è un po' di più, perché è chiaramente uno che già arriva in paradiso senza passare per il purgatorio, però già il purgante è salvo, quindi è santo, in proiezione sarà anche lui membro della comunione dei santi. Mentre invece, ecco, V piccola, questa è un'altra equazione che ha inventato San Massimiliano per spiegarla ai novizi, no? V piccola meno V grande, cioè la volontà mia, meno la volontà di Dio, uguale P, cioè perdizione. Dove è caduto il diavolo e dove vorrebbe far cadere pure noi. Quindi, sottraendo alla volontà mia piccola la volontà grande, cioè quella di Dio, io arrivo alla dannazione. No, perché rimane solo la mia volontà nuda, che è una poca cosa rispetto a quello che è il piano divino, no? Di salvezza, il piano della redenzione, è qualcosa di molto molto relativo, molto privato, molto, ecco, limitato e anche poi nullo, no? Infruttuoso. E siccome siamo liberi di scegliere, dice San Massimiliano, ed è facile cadere in errore, sbagliare nella scelta, ne segue che milizia non è solo lotta personale. Ecco, lui sta parlando ai novizi del Piglio, al convento di San Lorenzo del Piglio, ecco, nel gennaio del 37 sta facendo questa bella conferenza ai novizi sull'ideale di santità della Madonna, no? E quindi della milizia dell'Immacolata, che si ispira totalmente alla Vergine Maria. Quindi è una lotta continua, ma non solo personale, ma anche sociale. Ecco, vedete com'è, che è di ampie vedute. Sembra che San Massimiliano è un santino da mettere un po' su un'immaginetta, un'icona. Ha fatto qualcosa di grande, sia ad Auschwitz, ha dato la vita in cambio di un povero padre di famiglia che non voleva morire, e basta, si conclude così la vicenda di San Massimiliano. Invece aveva ideali grandi, ideali personali e sociali, lotta sociale per liberare anche gli altri dall'inganno del nemico. Ecco, certo, lui era un mistico, no? Ecco, vive la mistica sin da bambino, vede la Madonna che gli porge le due corone, quella rossa e quella bianca, e quindi decide di prenderle tutte e due. E quindi capisce che, ecco, l'ideale del cristiano è una lotta con l'Immacolata, per l'Immacolata, per salvare le anime dal nemico. Questa è la lotta, ecco, quindi è una lotta spirituale. Però lui dice anche sociale, certo ci sono dei mali sociali che sono pur sempre peccato e sono sempre, ecco, ispirati dal maligno, dal nemico, ecco. E farli rientrare sul binario della santità. Pensiamo a un dramma sociale di oggi, l'adulterio, no? Il tradimento coniugale. Questo è un dramma sociale, ispirato dal nemico. Quante persone oggi sono vittime di questo inganno del demonio? Ah, ma io con quella donna sto meglio. Ah, ma io con quell'uomo mi troverei meglio, no? E quindi abbandonano il tetto coniugale, abbandonano i figli, abbandonano le promesse coniugali, che sono le cose più importanti, perché quelle che tu hai promesso davanti all'altare del Signore, davanti a Dio, no? Quindi sono cose sacre per qualcosa che è nulla, no? Ecco. Quindi, ecco, questo è un dramma sociale che dovrebbe essere combattuto per mezzo, ecco, della grazia, dell'amore al Signore, alla Madonna. Anche la lotta sociale per liberare gli altri dall'inganno del nemico e farli rientrare nel binario della santità e salvezza, ecco, è questo ideale di santità. Quindi la missione della persona consacrata a Dio, la missione in onore dell'Immacolata, col favore dell'Immacolata, per liberare gli altri, per liberare gli altri dal nemico. Ma se le cose sono tanto logiche e chiare, perché è tanto difficile effettuarle? Certo, il nemico non dorme mai. Il nemico è sempre in agguato. Il nemico è sempre lì per distruggere l'opera della Madonna, l'opera della salvezza. Allora, ecco, benché le cose siano chiare, ecco, è difficile metterle in pratica. Gesù ha detto chiaro: senza di me non potete fare niente, ma ha pure assicurato che tutto potremmo in Lui che ci conforta. Basta chiederlo con fiducia e perseveranza, ed è impossibile che non voglia darci quello che Egli stesso ci comanda di chiedergli, e si lamenta persino perché non lo chiediamo, ecco perché non riusciamo nei nostri intenti, perché non viviamo bene la preghiera, perché non camminiamo bene secondo Dio, perché non mettiamo in pratica quello che il Signore ci ha detto. Allora c'è questo disagio, ecco, questo ostacolo che troviamo soprattutto dentro di noi, perché non operiamo con il Signore. Non operiamo con il Signore perché, ecco, ovviamente siamo impediti dal peccato, no? Non riusciamo a liberarci o non vogliamo liberarci, ci piace troppo il peccato, no? Ecco, e allora questo è un impedimento per l'aspetto sociale del cristianesimo. Ecco, vedete che San Massimiliano per aspetto sociale non intende fare istituzioni sociali, fare cose che aiutano i migranti, i poveri, no, è cose che aiutano a liberarsi dal peccato. Quindi la milizia dell'Immacolata, cioè la più grande opera sociale, l'istruzione nella fede, nella dottrina della fede, l'istruzione nella morale cristiana, questa è la più grande opera sociale che aiuta le persone a salvarsi dal peccato. Gesù ha detto chiaro, senza di me non potete fare niente. L'ha detto il Signore, quindi la cosa sociale più grande che si può fare per aiutare le persone è indottrinarle sulla via della fede, indottrinarle nella fede cristiana, nella morale cristiana, nell'opera del cristianesimo, nell'opera della dottrina sociale, della dottrina, religiosa. Nella dottrina dei comandamenti, nella dottrina, dei misteri della fede. Ecco, se uno scopre i misteri della fede, soprattutto se uno, accoglie la Madonna, vive la spiritualità mariana, vive, la devozione all'Immacolata, vive, la comunione con l'Immacolata, allora capisce le cose più importanti della vita. Basta chiederlo con fiducia e perseveranza ed è impossibile che non voglia darci quello che egli stesso ci comanda di chiedergli e si lamenta persino perché non lo chiediamo. Ma siccome tra noi e lui c'è troppa distanza e noi siamo troppo deboli e infermi per fare un salto così alto, egli stesso ci ha provveduto un valido appoggio, l'Immacolata, la più vicina a lui con l'affetto, con l'adesione della volontà, con le più intime relazioni. Ce l'ha data per madre e l'ha fatta nostra mediatrice. Quale magnifica scala per accedere a lui, ecco l'Immacolata. Ed è la medesima per la quale egli è sceso a noi. Ed ella è tutta intenta al nostro bene. Ci dà il bel consiglio. Fate tutto quello che vi dirà il mio figlio e vuole che la invochiamo, che ricorriamo a lui in tutte le nostre necessità. Tutte le invocazioni delle litanie sono per noi come tante armi di difesa e di assalto contro il nemico. Ecco, basterebbero le litanie per fare un bell'esame di coscienza. Basterebbero le litanie per capire la grandezza di Maria, ma anche per adeguarci a Maria e per chiedere a Maria quelle grazie che servono proprio per, sconfiggere il maligno, per sconfiggere il demonio, per andare avanti sulla via di Dio, per vincere il male. Il maligno non si vince con l'azione sociale, non si vince con le leggi. Il maligno non si vince con le elezioni, tanti no, pensano, entrando in Parlamento noi vinciamo le elezioni, quindi cambiamo lo Stato, cambiamo le istituzioni, cambiamo, lo Stato sociale, cambiamo il welfare, cambiamo l'azione politica, industriale, economica. Eh sì, ma non cambia niente perché, siccome dentro tutte le istituzioni, soprattutto dentro il cuore dell'uomo, c'è il maligno, fino a quando rimarrà il maligno, rimarrà il male. E quindi l'azione sociale più grande è intanto la tua purificazione interiore e poi, per quanto possibile, la purificazione anche degli altri. La volontà umana unita alla volontà divina. Volontà umana e volontà divina uguale santità, uguale santificazione. Ella è tutta piena, intenta al nostro bene, ci dà il bel consiglio. Fate tutto quello che vi dirà il mio figlio. E vuole che la invochiamo, che ricorriamo a lui in tutte le nostre necessità. Tutte le invocazioni delle litanie sono per noi come tante armi di difesa e di assalto contro il nemico. Ma quella che lo atterra, ipsa contret capum tuum, è l'invocazione proprio della nostra milizia. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a voi. Estendendo la preghiera a tutta l'umanità, particolarmente nemici della religione che militano col diavolo contro la Chiesa, e farli passare a militare sotto la bandiera dell'Immacolata contro il diavolo stesso e fare restare lui solo, se fosse possibile, laggiù nel suo triste eterno disperato destino. Ecco che cos'è la milizia dell'Immacolata e qual è il suo fine. Ecco allora, la milizia dell'Immacolata, secondo lui, non pretende di essere l'assoluto, no? Non pretende di sostituirsi alla Chiesa, non pretende di sostituirsi alle altre istituzioni religiose che già ci stanno, agli altri ordini religiosi, pure mariane, che lui stimava, no? Molto, insomma. Però, ecco, secondo lui è una cosa voluta propriamente dalla Madonna. E questa invocazione della milizia, prega per noi che te ricordiamo, e soprattutto per i massoni nemici della Santa Chiesa, Ecco, serve a distruggere l'opera di Satana. Ecco, per lui l'opera sociale fondamentale che devono fare i cristiani, e quindi in cui la milizia assume il posto principale privilegiato, è la lotta con Satana, è la lotta contro il peccato, è la lotta contro il potere delle tenebre. E questa lotta è mistica, questa lotta è soprannaturale. Questa lotta la fa la Madonna, soprattutto insieme a San Michele Arcangelo. Questa lotta la fanno i santi che hanno già vinto e hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello. Questa lotta non la possono fare gli uomini, soprattutto gli uomini laici che non hanno la grazia di Dio, che non sono in grazia di Dio. Anzi, questi, con la parvenza di fare il bene sociale, faranno l'opera del maligno. Perché creeranno istituzioni malvagie, istituzioni come quelle di oggi, no? Che sono per la diminuzione della popolazione mondiale, sono per il controllo sociale attraverso l'elettronica, sono per l'aborto, sono per l'eutanasia, sono per la distruzione degli embrioni, dei feti che non sono ben formati, sono per l'utero in affitto, sono per le cellule staminali embrionali, ecco, che devono curare altre malattie, sono per il trapianto d'organo, per cui si può ammazzare anche una persona, anche un bambino che sta bene, pur di spiantargli l'organo. Ecco, vedete, sono opere egoistiche con la parvenza del bene sociale. In realtà il bene sociale di un'oligarchia, di un'oclocrazia, ecco, di una piccola congrega di ricchi, ecco, che sfruttano sempre di più i poveri. Quindi non c'è un bene sociale vero, no? È una falsità, una parvenza, una cattiveria vera e propria, una malvagità, perché è la volontà umana staccata dalla volontà divina. Ecco, volontà umana meno volontà di Dio, meno volontà divina, uguale perdizione. Volontà divina più volontà umana, uguale santificazione. Vedete, la volontà umana ci precede, la volontà divina ci precede, precede quella umana, no? E quindi noi ci troviamo confortati da questa grande volontà. La volontà umana, invece, senza quella divina, diventa qualcosa di abnorme. Vuole farsi grande, ma in realtà è piccolo. Poi finirà nel nulla. Pensiamo alle grandi volontà umane come quella di, non so, Hitler, no? Stalin, ecco, i grandi dittatori. Anche il regime neoliberale di adesso vuole controllare il mondo intero, ma già si è creato un contraltare, ecco, quello al potere del dollaro, al potere, ecco, atlantista, si è creato il contraltare dei BRICS che contrasta, e la maggior parte del mondo aderisce a questo nuovo mercato internazionale guidato da Russia, Brasile, India, no, Cina, che si oppone a quello atlantico, no, e quindi fa cadere, decadere tutti i sogni di gloria della, ecco, potenza unica mondiale che presume di essere unica, invece non è unica, perché l'unica potenza è quella di Dio, non è quella dell'uomo. Quindi anche quest'ultimo impero cadrà miseramente, questo impero economico occidentale, perché ha presunto di essere solo, senza Dio, ecco, a governare il mondo. Bene, cari fratelli, ecco, l'Immacolata ci guidi, queste feste di Natale ci faccia sperare sempre, nonostante la grave situazione internazionale, ecco, però sappiamo, è nelle mani di Dio e dell'Immacolata. Ave Maria, cari fratelli, santo fine d'anno e buon anno nuovo, ecco, con l'Immacolata, sempre che ci guida. Ave Maria.